la Chiesa come manifestazione della natura di Dio. Qual è la natura di Dio? La risposta ce l'ho scritta sui capelli, o meglio un po' indietro. Dio è amore. Allora proviamo a considerare, pensando alla Chiesa, questo aspetto. La Chiesa è la manifestazione della natura di Dio, di un Dio di amore. Esercitiamoci a andare un po' di là, un po' più in là dei nostri schemi quando pensiamo alla Chiesa. Per cui la domanda che sorge è: ma la Chiesa è un atto di volontà divina o è la risposta a una necessità umana? Certamente è probabile che una domanda di questo genere venga subito in mente una o alcune risposte bibliche. Se leggiamo in Matteo capitolo 16, versetto 18, quando Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi qui c'è in sé il senso di una volontà. Edificherò la mia chiesa. Se andiamo a leggere in Efesini, al capitolo primo, li leggo io, seguitemi, capitolo primo, versetti 22 e 23, leggiamo l'Apostolo Paolo che, riferendosi a Gesù, dice: ogni cosa egli, Dio, ha posto sotto i suoi, di Gesù, piedi, e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in lui. Allora, da questi passi, e ovviamente ce ne sono anche altri, potremmo concludere che sì, la Chiesa è un atto della volontà divina. Ma se ci fermiamo qui, abbiamo fatto solo mezza strada. Perché non è una volontà, quella divina, fine a se stessa, perché viene incontro a diverse necessità umane. Allora, se così è, e dal momento che abbiamo al centro la volontà divina, è necessario considerare quello che è il principio assoluto della natura di Dio, per vedere questo filo conduttore. Abbiamo detto che Dio è amore. Dio ha manifestato il suo amore in Gesù Cristo. Gesù Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo lo leggiamo in Efesini. Quindi la Chiesa è l'espressione visibile, la manifestazione della natura di Dio, che è amore. Io credo che se cominciamo o ci rafforziamo un po' di più in questo pensiero di che cosa è la Chiesa, prima di tante importanti e validissime definizioni, credo che questo ci aiuterà molto nel nostro rapporto con la Chiesa, nel nostro essere parte della Chiesa, con tutte le considerazioni che ne derivano. La Chiesa è l'espressione visibile, la manifestazione della natura di Dio, che è amore. Allora, se amiamo Dio, e quindi amiamo Gesù, con il desiderio più volte espresso, ad esempio, con le parole del canto «Somigliare a te, Gesù, vorrei di vero cuore», allora non possiamo non amare la Chiesa. Anzi, questo particolare amore per la Chiesa sarà l'evidente dimostrazione che amiamo Dio. Non possiamo affermare di amare Dio e avere un diverso atteggiamento verso la sua Chiesa. Gesù ama la Chiesa sapendo bene che è formata da gente come me, come voi. E proprio perché ama gente come noi, ed è per gente come noi che ha dato se stesso, che manifesta il suo amore verso persone come noi. Se dici di amare Dio, non puoi non amare la Chiesa, perché è fatta, è formata da gente come te. Se non ami la Chiesa che è formata da gente come te, vuol dire che non ami te stesso. Proprio perché non sei diverso da coloro che, se non fosse per la Chiesa, molto probabilmente non avresti mai incontrato, non avresti mai avuto a che fare con loro, non avresti mai avuto nulla in comune con loro. Persone che forse avrei evitato, perché quando non si ha nulla in comune con una persona non ci sono di principio dei motivi che mi spingono verso quella persona. Affinità, modi di pensare, obiettivi, interessi. Nella Chiesa i presupposti sono tutt'altri. Allora Dio ha voluto e stabilito la Chiesa per diverse ragioni, io ne individuo tre che poi ne racchiudono a loro volta tante altre. Allora, come già per il popolo di Israele, Dio ha voluto stabilire qualcosa di suo verso il quale manifestare la sua presenza, la sua cura e le sue benedizioni. E la Chiesa è questo, una realtà verso la quale manifestare la sua presenza, la sua cura e le sue benedizioni. Come già per il popolo di Israele, Dio ha voluto e stabilito la Chiesa per mostrare al mondo una realtà che rispecchi i suoi standard di vita e di amore, in contrapposizione a un andamento che vediamo, sappiamo quale essere, che ha ben altri standard. E poi ancora, per venire incontro alle necessità relazionali umane, fondando queste relazioni sull'amore. Naturalmente ci sono tanti altri obiettivi, tante altre ragioni, ma ho voluto limitarmi a sottolineare queste perché credo che sia da queste che poi scaturiscono tutte le altre motivazioni che si possono identificare. Allora, se le cose stanno in questo modo, cioè se la Chiesa è l'espressione visibile, la manifestazione della natura di Dio, allora io mi sono posto e vi pongo alcune domande. Il mio concetto, il tuo concetto di Chiesa si fonda su una chiara conoscenza dell'insegnamento biblico su tutto ciò che la riguarda o è un miscuglio di idee personali, di tradizioni assimilate, di abitudini, di esperienze condizionanti, positive o negative? È una domanda che io mi sono posto. E poi permetto allo Spirito Santo di modificare ogni mio pensiero per renderlo conforme all'insegnamento della parola, piegandomi alla sua autorità, permettendogli di cambiare il mio pensiero quando è necessario che sia rivisto. Oppure cerco di trovare nella parola ogni tipo di supporto, magari anche forzandola un pochino per trovare conferma alle mie personali convinzioni, ai miei punti di vista, alle mie abitudini. È una domanda anche questa che è importante, che ci poniamo. Amo la Chiesa, pronto a difenderla da ogni attacco interno ed esterno, difenderla da ogni giudizio o critica. Questo non vuol dire che devo dire, ah sì, va sempre tutto bene, perché sappiamo bene che non è così. Questo non vuol dire che non devo essere in grado di riconoscere delle realtà che magari mie o della Chiesa nel suo insieme hanno bisogno di essere un po' riviste. Ma non devo però dimenticare che l'amore di Gesù per la Chiesa è un amore finalizzato. Non è un amore sentimentale. È un amore finalizzato. E se imparo questo stesso tipo di amore per la Chiesa, allora avrò gli stessi obiettivi che aveva Gesù. E quali sono? Quali sono? Efesini 5, tutti i passi che conosciamo molto bene, ma allora, Efesini 5, versetti 25 e 26. Gesù ama la Chiesa, ma avendo degli scopi, il suo amore ha degli scopi precisi, non è un vago sentimento. Allora, vediamo se riusciamo a girare queste sottilissime pagine. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per, quel per spiega la ragione del suo amore. Santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, ecco la centralità della parola, per ecco l'altro per scopo, farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allora la mia domanda, riflettendo su questo, è: ma quanto io contribuisco nel mio rapporto con la Chiesa? Perché se è Gesù che ha questo obiettivo, in che modo lo fa? In che modo lo fa? Se non anche attraverso di noi. Anche questo io non... Quante volte ho letto, come voi, letto questo passo? Ma non mi ero mai posto questa domanda. Ma come fa? In che modo Gesù rende concreti questi obiettivi? Certo, e Dio agisce, interviene così. Ma che ruolo ho io per il raggiungimento di questi obiettivi? Che ruolo ha ciascuno di noi per il raggiungimento di questi obiettivi? Certamente non riusciremo mai con il migliore smacchiatore che possiamo usare a renderla senza macchia, senza ruga o senza difetti. Ma credo che possiamo fare molto nel nostro amore per la Chiesa per progredire in questa direzione. Sono dunque Chiesa, nel senso che il mio amore per la Chiesa mi fa essere parte integrante e viva di essa, o semplicemente la frequento, nel senso di andare in chiesa. È un po' collegato con quel discorso andare al culto o rendere il culto. Spero che qualcuno si ricordi qualcosa a questo proposito. se sono parte integrante e viva della Chiesa, allora mi sentirò identificato con essa. Avrò verso di essa un amore, un atteggiamento di amore realistico e biblico, cioè fondato sulla parola, e quindi non di legalismo o di giudizio. Tutto quello che riguarda la mia Chiesa, tutto quello che la mia Chiesa è o non è, fa o non fa, mi tocca, mi riguarda, mi coinvolge personalmente e in nessun modo mi posso staccare da lei. La sua vita è la mia vita. I suoi problemi sono i miei problemi. I suoi fondamenti sono i miei fondamenti. E tutto ciò che viene detto pro o contro di lei è come se lo venisse detto verso di me. Essa, la Chiesa, sarà l'ambiente, non l'unico certamente, dove vivo e manifesto la mia fedeltà, la mia consacrazione, il mio servizio, il mio onorare Dio e il mio amare gli altri. Il mio servizio sarà teso, il mio, il tuo, sarà teso al bene e alla crescita degli altri e non a un prestigio o a un desiderio di mettersi in mostra per prevalere sugli altri. Mi adopererò in tutti i sensi perché la Chiesa cresca e si sviluppi armoniosamente, perché ogni fratello e sorella che il Signore mi ha messo vicino si senta realizzato nella Chiesa. Se sono parte integrante e viva della Chiesa, mi adopererò affinché essa sia sempre di buona testimonianza per la gente di fuori. E lo può essere solo se io personalmente lo sono. Se ciascuno di noi personalmente lo è, allora la Chiesa lo può essere. Di buona testimonianza per la gente di fuori che mi e che ci osserva. Sarò pronto a riconoscere i suoi difetti e i suoi errori come se fossero i miei difetti e i miei errori. Pronto ad adoperarmi con tutti coloro con i quali sono legato da questo vincolo, adoperarsi con tutte le altre membra a superare ogni ostacolo con il solo presupposto dell'amore e della verità. Ma se semplicemente sono uno che frequenta la Chiesa, allora di fatto sarò un po' distaccato da essa. Essa non sarà parte di me e né io sarò parte di integrante di lei. Mi sentirò in diritto di guardarla e di giudicarla con distacco, come se si trattasse di qualcosa che in fondo non mi tocca più di tanto. La considererò sempre imperfetta e troverò solo e sempre dei difetti nei suoi membri, con il risultato di maturare un atteggiamento di disfattismo e di indifferenza che porterà a una forma di individualismo e a un sentimento di superiorità. Allora, dobbiamo chiederci che tipo di rapporto abbiamo con la Chiesa. Non va dimenticato che disprezzare o semplicemente non onorare la Chiesa equivale a disprezzare colui che ha voluto e che ha istituito la Chiesa, disprezzando così il suo amore, che così non sia. Perché essere parte della Chiesa? Allora, io ho dato 6 risposte che, Deborah, se vuoi proiettare per favore, così per fissarle, non leggerò i passi, troverete poi questi passi, perché ho preparato una copia degli appunti che metterò poi qui alla fine, chi vuole poi andarseli a vedere. Perché essere parte della Chiesa, essere parte integrante e viva della Chiesa? Perché è Gesù stesso che la ha istituita, ne è il capo e ne è a capo. Perché essere parte della Chiesa vuol dire essere membra del corpo di Cristo. Perché è lo Spirito Santo che agisce in essa. Perché è nella Chiesa che si manifestano gli elementi basilari del suo esistere: l'insegnamento, la comunione fraterna, la frazione del pane e la preghiera. Perché è nella Chiesa che si manifestano i doni e i ministeri. Ma soprattutto perché la Chiesa è il compimento dell'opera di Cristo. Senza la Chiesa, l'opera di Cristo è monca. Perché queste riflessioni, inserite in un contesto particolare, che come abbiamo detto, stiamo parlando di anziani? Perché ogni nostra valutazione, ogni nostra riflessione, ogni nostra considerazione su ciò che è il governo della Chiesa, e quindi gli anziani, deve essere inscritto in questa cornice, che in modo molto superficiale vi ho descritto. Quale cornice? Che la Chiesa è l'espressione visibile e la manifestazione della natura di Dio, che è amore. Allora, quando rifletto, considero anziano, governo, e sotto altra forma, sotto altre responsabilità, diacono e via dicendo, da che cosa partono le mie valutazioni? Quali sono i metri di riferimento sui quali costruisco il mio pensiero? Se non teniamo conto che dobbiamo inscrivere le nostre valutazioni in questa cornice, noi corriamo il rischio di fare delle valutazioni partendo da presupposti che sono al di fuori di questa cornice. Allora sarà solo partendo da questi fondamenti che possiamo parlare degli anziani, del governo della Chiesa, del loro ruolo, delle loro responsabilità, delle loro qualifiche, della loro idoneità, ricordando che gli anziani non sono i sostituti di qualcuno nella Chiesa. Anche qui è necessario, ma lo vedremo in altra sede, sottolineare certi aspetti. Il compito degli anziani non è quello di sostituire i compiti di ogni membro di Chiesa. Se si prescinde da questa cornice, che è fondata sulla volontà e sull'amore divino, ogni discorso diventerà un discorso freddamente tecnico, legalista, personalista e individualista. Ecco dunque che le nostre valutazioni devono tenere conto di questa realtà, di ciò che la Chiesa è e di ciò che la Chiesa, ciò che la Chiesa è in sé e ciò che la Chiesa è per me. Su questa base, partendo da questa base, allora ogni atteggiamento avrà un obiettivo di costruire, un obiettivo di guardare avanti, di camminare insieme, di procedere Allora vedremo che le nostre radici, come ho anche questo potuto osservare, si intrecciano, ognuno, le proprie radici si intrecciano con quelle degli altri. Facendo un buco, ho visto un'infinità di radici, di piante diverse che si erano ormai intrecciate una con l'altra, non sapevi qual era la radice di una pianta se è quella di un'altra. Questa è l'immagine della Chiesa. Io non ho le mie radici, punto e basta, ma se le mie radici non si intrecciano con le vostre radici, saremo soltanto degli individualisti. E allora le nostre valutazioni saranno dettate dall'individualismo, dal pensiero personale, dall'io so, io dico, io credo, io penso. La Chiesa è l'espressione visibile dell'amore di Dio. Preghiamo. Signore Padre, quanto è prezioso vedere come attraverso la tua parola tu ci porti a riflettere, a scavare, andare nel profondo, a sfuggire da ogni forma di superficialità. Grazie Padre per questa realtà che ha del miracoloso, il tenere insieme persone tanto diverse l'una dall'altra, ma che hanno trovato un fondamento comune. Persone le cui radici affondano in un'unica fonte inesauribile, il tuo amore, la tua grazia, la tua parola. Signore, benedici questa Chiesa. Benedici ogni Chiesa, Signore, che ti è fedele. Opera in esse come ti chiediamo di operare nella nostra Chiesa e quindi in ciascuno di noi, che possiamo guardare avanti con il desiderio di costruire, di essere membra uno dell'altro non per recitare una definizione, ma per esprimere una realtà. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.